semplice si suole chiamare i processi di soggettivazione della norma normativa, cioè ho cercato di comprendere il modo con il quale si esplica in concreto nella realtà sociale quella funzione di orientamento, di guida e di garanzia che è propria della norma penale. Abbiamo già rilevato al termine della lezione precedente che la norma penale, così come noi l'abbiamo presentata, è assunta nel suo significato oggettivo. Quindi quando parliamo di norma penale, siamo nell'ambito di quella considerazione che nei vari rami del diritto conduce a parlare di un diritto obiettivo, e di una norma generale, astratta, obiettiva, appunto destinata a regolare in un certo modo i fenomeni che si svolgono nella vita sociale. Cioè, nella considerazione della norma oggettiva, del diritto penale oggettivo, siamo di fronte ad un comando, ad una indicazione di volontà emanante dal centro del potere attuale, dal vertice della organizzazione sociale. E noi possiamo, come abbiamo detto, facilmente intuire che la norma in questa condizione non è ancora applicata, non è ancora condotta ad operare su quelle concrete situazioni della vita sociale che hanno bisogno di essere indirizzate dal diritto. E ancora in questa fase la norma astratta, genericamente rivolta alla vita sociale, ma non ancora legata a quelle concrete situazioni in presenza delle quali è naturale che si svolga la funzione di orientamento e di guida assolta dalla norma. Quindi, per così dire, in questa fase, questo momento primario della norma penale, essa esprime la generica esigenza che, ad esempio, la vita umana sia rispettata, la integrità della persona sia rispettata, ma non dice, non esprime questo comando con riferimento alle concrete situazioni della vita nelle quali può esservi soggetto in atteggiamento di potenziale minaccia di fronte al bene della vita o della integrità personale di un altro soggetto. Cioè comanda nella sua fase oggettiva la norma genericamente, astrattamente, esprime una esigenza, ma non è calata nella realtà, non è ancorata alla realtà, non è diventata una esigenza concreta e specifica della situazione nella quale essa è chiamata ad operare. È come se essa dicesse non si deve uccidere, ma non dice ancora tu non devi uccidere. E questa considerazione, questo riferimento al passaggio della norma da una espressione impersonale e obiettiva, si deve o non si deve, che è la stessa cosa, ad una personale e subiettiva, tu devi o non devi, che è la stessa cosa, sta ad indicare che il processo di transizione della norma dalla sua astrattezza iniziale alla concretezza nella quale soltanto essa assolve al suo compito e al tempo stesso un processo di soggettivazione. La norma, cioè, non passa nel tumulto della sua vita, della sua funzione, soltanto dal mondo astratto e oggettivo al mondo concreto della realtà sociale, ma trova anche e necessariamente un punto di riferimento in un soggetto che è il soggetto della situazione concreta che la norma è destinata ad influenzare nella direzione, secondo gli obiettivi, secondo le finalità di ordine che sono propri della norma. E quindi una norma, per essere operante, per essere concretamente efficace, non diventa concreta, cioè non diventa aderente alla situazione di fatto che essa deve influenzare, se al tempo stesso non diventa soggettiva, non si raccoglie, non si deposita, per così dire, in un soggetto che è il soggetto della situazione, che è il soggetto dell'interesse, che sono materia della valutazione e degli imperativi del diritto. Quindi abbiate ben presente questo fatto che c'è nella norma un processo di adeguamento, una sorta di modificazione essenziale alla quale il diritto deve soggiacere per adempiere ai suoi compiti, e che questo ha la duplice direzione del concreto e del soggettivo. La norma diventa norma di una situazione concreta, di una situazione storica, si realizza, si adatta a quella situazione e si trasferisce dalla sua astratta obiettività ad un soggetto, diventa patrimonio di un soggetto, diventa una realtà insita in un soggetto, anzi, meglio dovrei dire in due soggetti, perché è tipico del diritto, e voi certamente ormai lo sapete bene, il dato della pluralità, il dato della alterità. Il diritto non è mai disciplina di una situazione considerata in modo del tutto unilaterale, ma è disciplina di una situazione che ha una sua struttura bilaterale. Indica il diritto una esigenza, disegna un modello, prospetta quel che deve essere fatto a due soggetti, i quali ricevono questa esigenza, questo modello, questo schema del fare in due modi diversi, in due modi complementari, strettamente legati tra loro, perché l'uno condiziona l'altro. Vediamo la norma che vieta l'omicidio nel suo passaggio, appunto, che la vita stessa della norma, dall'astratto e dall'oggettivo al concreto e dal soggettivo, per quello che abbiamo allora osservato, ha un significato completo. Evidentemente la norma che dice in modo astratto e oggettivo che non si deve uccidere è ricevuta ed è presa in possesso da due soggetti, l'uno che ne riceve la esigenza limitatrice e disciplinatrice, e l'altro, strettamente correlato al primo, che ne riceve la garanzia, che ne percepisce e fa proprio il vantaggio conseguente alla esistenza della limitazione implicita nella norma giuridica. È evidente che se la norma è ricevuta come dovere da un soggetto che ne ritrae la obbligazione, il vincolo, la necessità ideale di non uccidere, i soggetti la cui vita è messa al sicuro dalla emanazione di questo comando della norma, ne risultano avvantaggiati, ne risultano arricchiti, ne risultano garantiti. E allora voi vedete come ogni norma giuridica abbia ad un tempo, in una totale compenetrazione, una ragione limitativa, una chiusura e al tempo stesso una espansione, una apertura. La chiusura è condizione per quella apertura, la limitazione è condizione per quella espansione. Non vi sarebbe evidentemente sicurezza per la vita delle persone se non vi fosse quella rigorosa delimitazione della libertà, comprensibile e giusta limitazione della libertà, nascente da una norma giuridica che si traduce in obbligo del soggetto non uccidere, il soggetto minacciato, il soggetto che non viene ucciso perché esiste una norma limitatrice ed obbligante in questo senso, acquista una garanzia, acquista una certezza, almeno sul piano giuridico, di integrità della propria vita. Quando diciamo che la norma dà obiettiva che diventa subiettiva, diventa in senso largo diritto soggettivo, dal diritto oggettivo che era diventa diritto soggettivo. È evidente che non facciamo riferimento al diritto soggettivo in senso stretto, e cioè, come vedremo fra un momento, a quella situazione di vantaggio e di garanzia giuridicamente realizzata che il soggetto ritrae dall'essere punto di riferimento di una norma giuridica. Quando diciamo in senso largo diritto soggettivo in contrapposizione al diritto oggettivo, intendiamo fare riferimento a tutte le situazioni e in particolare alle situazioni complementari di cui abbiamo parlato ora, che si determinano, che si configurano quando la norma passa dalla sua astrattezza ad esplicare la sua funzione nella concreta e plurisoggettiva realtà sociale. In questo senso molto largo, diritto soggettivo comprende non soltanto il diritto soggettivo in senso stretto, la garanzia del vantaggio data dalla norma giuridica ad un soggetto, ma anche e ad un tempo la condizione di limitazione nella quale un altro soggetto si trova. Cioè, in questo senso, il diritto soggettivo è l'insieme delle situazioni sociali, così come esse sono influenzate e qualificate dal diritto, diventando con ciò l'una una situazione di obbligo e l'altra una situazione di diritto in senso stretto. Cioè, quando la norma passa dalla sua obiettività alla concretezza e soggettività, essa si bipartisce, ne viene uno stato di diritto subiettivo che ha due articolazioni tra loro legate, tra loro incastrate, tra loro condizionantesi a vicenda: il diritto subiettivo in senso stretto e l'obbligo giuridico. L'una e l'altra sono essenzialmente una forma di collegamento, una forma di appropriazione della norma da parte di due soggetti, come se ciascuno di essi avesse attirato su di sé la norma giuridica, l'avesse fatta propria, l'avesse presa per la parte che lo interessa. L'uno, assumendo la norma come limitazione, l'altro assumendo la norma come garanzia. E nell'uno e nell'altro caso, evidentemente, siamo di fronte a due modi di essere dei soggetti, a due modi di essere dei soggetti strettamente correlati, complementari tra loro, ma due modi di essere, cioè due soggetti aventi un rapporto con la norma, due soggetti cioè che non entrano più nella realtà sociale come semplici soggetti di interesse, ma che entrano nella realtà sociale come soggetti, per così dire, convalidati, consacrati, qualificati da norme giuridiche, non sono perciò più portatori di interessi, ma sono portatori di diritti e di obblighi. E quindi il diritto e l'obbligo sono un modo di essere del soggetto, sono veramente un diritto soggettivo, cioè sono l'espressione di una relazione che si instaura tra un soggetto della realtà e la norma giuridica, finché la norma non è più la stessa perché ha riferimento a soggetti, e i soggetti non sono più gli stessi perché hanno riferimento alla norma e quindi non entrano come dato di interesse, ma entrano come espressione di diritto. Il diritto e l'obbligo sono quindi in prima linea una relazione esistente, una relazione vitale tra soggetto e norma. E dal punto di vista formale, evidentemente, diritto e obbligo non si differenziano, essendo l'uno e l'altro un rapporto stabilito tra il soggetto e la norma. In che cosa poi si differenziano? Ed è naturale che si differenzino queste due distinte situazioni giuridiche soggettive alle quali ha dato vita la norma nel suo processo di realizzazione nella realtà sociale. Si differenziano non in rapporto al soggetto, si differenziano in rapporto all'oggetto, nel senso che l'una norma è ricevuta dal soggetto a limitazione del proprio interesse, quindi la norma entra come motivo di insoddisfazione, di mancata soddisfazione dell'interesse, e nell'altro soggetto invece la norma entra come strumento di tutela e di soddisfazione dell'interesse. La norma è quindi sempre la stessa, è l'unica esigenza che si propone con due facce, come due sono le facce della realtà, due sono gli interessi in gioco che vengono contemperati e disciplinati dalla norma. Il soggetto, il quale potrebbe uccidere per i suoi interessi e per le sue passioni, ma non lo fa, non lo può fare perché c'è una norma obbligante che glielo impedisce, riceve la norma come appunto una limitazione, come ragione di insoddisfazione di questo assurdo, del resto, interesse ad uccidere il proprio simile. Ed il soggetto invece minacciato della arbitraria uccisione da parte dell'altro soggetto, il soggetto che rischia di essere la vittima della passione, dell'interesse, della vendetta, dell'egoismo dell'altro soggetto, riceve la norma come una garanzia, come un motivo di soddisfazione, di attuazione del suo interesse alla vita. Quindi per l'uno la norma è rinuncia, per l'altro la norma è ottenimento, è possesso, è garanzia. E che queste due situazioni siano perfettamente simmetriche, perfettamente coesistenti, mi pare del tutto intuitivo. Non si dà soddisfazione di un interesse se non nella misura nella quale la soddisfazione di un altro interesse incompatibile con il primo è preclusa in forza di una norma giuridica. Quindi abbiamo due soggetti in relazione tra loro, abbiamo due interessi contrapposti e contemperati dalla norma, interessi sui quali è caduto il giudizio della norma, interessi cioè che sono in concreto tra loro incompatibili, sicché si deve decidere quale di essi deve prevalere, chi compie questa valutazione, chi prende questa decisione, è appunto la norma. Ne vengono quindi due assetti di interesse nella istituzione della norma ordinati, l'uno soccombente, l'altro prevalente. E questo è l'aspetto, diciamo, oggettivo della situazione giuridica. Un interesse o protetto o garantito o viceversa un interesse subordinato, un interesse sacrificato. Ricorderete forse le dispute alle quali vi siete accostati nello studio con gli altri rami del diritto per quanto riguarda la definizione del diritto soggettivo. Ricorderete che esso talvolta è stato definito in termini di interesse, talvolta è stato definito in termini di volontà, in termini di potere della volontà, di facoltà accordata alla volontà. Noi di questa antica e sapiente disputa cogliamo innanzitutto il riferimento agli interessi, perché certamente quando parliamo di diritto soggettivo parliamo anche di obbligo giuridico, perché l'una e l'altro sono situazioni soggettive, sono situazioni complementari. Certamente facciamo riferimento, l'abbiamo detto, a interessi, a ragioni che sospingono le volontà dei soggetti, a contenuti possibili del volere. E lì presentiamo questi interessi, l'uno come prevalente, garantito, secondo la definizione tradizionale, l'altro subordinato, l'altro limitato, l'altro soccombente. Quindi le situazioni soggettive rappresentano un assetto del sistema degli interessi umani, nel senso di renderli compenetrati l'uno all'altro, il vuoto dove deve essere il vuoto, il pieno dove deve essere il pieno. Questo è il sistema degli interessi sociali che il diritto disciplina con una scala di priorità, con una gerarchia che fa di taluni interessi gli interessi prevalenti, di altri gli interessi soccombenti. Ma accanto a questa considerazione degli interessi in gioco, che non può certamente mancare, e quindi in questo senso è da riconoscere una indubbia validità alla dottrina che a proposito del diritto soggettivo parla di interesse protetto, di interesse garantito, e si dovrebbe dire, allargando, che nell'obbligo giuridico invece l'interesse è limitato, l'interesse è sacrificato. Ma accanto a questa indicazione di carattere obiettivo vi è necessariamente una considerazione di carattere subiettivo, cioè qualche cosa che attiene alla volontà, qualche cosa che attiene a quella spinta della personalità, spinta a realizzarsi, della personalità in atti di volontà, in atti di potere, in atti di possesso. E quindi non possiamo non porci, dopo di avere rilevato il contenuto di interessi bilanciati che è proprio delle situazioni giuridiche, non possiamo non proporci un altro quesito, che è quello del modo di essere, delle tensioni dei soggetti, del loro rivolgersi appunto a soddisfare il proprio interesse, perché cos'è l'interesse se non un potenziale atto di volontà? L'interesse è come una volontà che sia sospesa, che sia fermata con il suo contenuto di energia realizzatrice e il suo contenuto di bene da possedere. Che cos'è l'interesse ad uccidere se non un atto di volontà arrestato, sicché appaia chiara la tensione, la tendenza del soggetto a far propria la vita dell'altro? Qualunque interesse è come la cristallizzazione di un atto di volontà potenziale che noi arrestiamo per contemplarlo, per studiarlo, diciamo interesse, dove dovremmo dire volontà pronta ad esercitarsi, pronta ad esplicarsi, pronta a volere, cioè pronta a soddisfare l'interesse. Quindi non è evidentemente riducibile la situazione giuridica soggettiva soltanto ad un modo di essere reciproco l'uno di fronte all'altro degli interessi, proprio perché gli interessi sono atti potenziali di volontà, e quindi le situazioni soggettive sono anche un modo di essere della volontà dei soggetti. E questo modo di essere, per quanto riguarda il diritto, è appunto un'autorizzazione a volere, una spinta a realizzare il contenuto della volontà, è una qualifica positiva, cioè la volontà del soggetto del diritto soggettivo in senso stretto è una volontà abilitata alla quale può essere tolto quel freno che ne ha fatto una situazione di interesse. Può essere quindi la volontà lasciata andare per realizzare il suo contenuto, per possedere il bene verso il quale essa è indirizzata. Quindi il diritto è, come si dice, una legittimazione della volontà, una facoltà della volontà. Questa non è cosa diversa dall'interesse, è solo la indicazione del modo come la volontà si indirizza verso il suo oggetto. Questo modo è legittimo, questa volontà è sacrosanta, questa volontà è non impedibile, questa volontà è garantita nella sua esplicazione dall'ordinamento giuridico. Ed invece la volontà nella quale si esprime l'interesse oggetto dell'obbligo giuridico, questa volontà invece è una volontà illegittima, è una volontà impedita, è una volontà bloccata nell'ambito dell'ordinamento giuridico. La prima, la volontà del diritto soggettivo, è volontà che può esplicarsi raggiungendo il suo naturale contenuto. La volontà dell'obbligo giuridico è volontà che non deve esplicarsi, una volontà permanentemente bloccata. Essa non può raggiungere e far proprio il suo contenuto, quindi il soggetto che vorrebbe uccidere non può uccidere. Questa volontà è sul piano giuridico impedita. Quindi possiamo dire che nella situazione soggettiva, di fronte all'assetto complementare degli interessi, vi è anche questo diverso modo di essere della volontà, l'una garantita e direi sospinta a realizzare i suoi obiettivi, l'altra bloccata, impedita, dal rivolgersi verso quello che è l'oggetto verso il quale vorrebbe rivolgersi. Tu vuoi dire qualche cosa? Vieni. Generale di non uccidere, ma può essere consentito di uccidere per esempio per una ragione di difesa, una stata di necessità. Allora vuol dire che l'obbligo giuridico che normalmente sussiste di non uccidere è come paralizzato in considerazione della ragione propria. Questo, e lo vedremo dopo quando studieremo le cause di giustificazione della carta. Alfonsi.